Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata I Santi e i Giovani. Bene, in questa puntata saranno con noi Valerio e Padre Giampiero Maria. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, questa è una puntata dedicata a Santa Rosa da Viterbo e poi continuiamo il ciclo diciamo di commento sulle litanie lauretane e oggi ci concentreremo in questa puntata proprio in quel blocco di litanie, in quel gruppo in cui la Vergine Santissima viene invocata col titolo di Regina. Ecco, Santa Rosa da Viterbo fu appunto una vergine ardente, un fiore umile e fortissimo della Chiesa Cattolica. Ecco, non ebbe chiaramente secondo il mondo ricchezze né onori, però nella sua giovane età portò nel cuore una fiamma più potente di tutti i regni della terra, cioè l'amore di Cristo, l'amore della Chiesa e l'amore della verità cattolica. Santa Rosa visse in tempi difficili, segnati da contese e turbamenti, ma proprio allora il Signore volle manifestare in una fanciulla la forza della sua grazia. Ella predicò con semplicità e coraggio, richiamando i cuori alla fedeltà, alla penitenza, alla confessione della vera fede. E la sua vita fu breve, ma piena. Nascosta agli occhi, del mondo, dei superbi, ma luminosa agli occhi di Dio. E qui il pensiero, poi sale spontaneamente alla Vergine Santissima, perché ogni santo diciamo, ecco, è devoto, devotissimo, alla Vergine. E appunto nelle litanie lauretane noi invochiamo Maria Santissima con tanti bellissimi titoli. E verso la fine, appunto, nelle litanie ci rivolgiamo a lei come a regina, appunto, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini e regina di tutti i santi. Questo nome, regina, non è chiaramente solo una parola ornamentale, ma è proprio un titolo teologico, liturgico, regale. Maria è regina perché è madre del re. È regina perché appunto in modo unico è associata all'opera del Redentore, di nostro Signore Gesù Cristo. Ed è regina perché dopo l'umiltà della sua vita in terra è stata esaltata nella gloria del cielo. E diciamo, Santa Rosa da Viterbo, come tutte le anime appunto veramente cristiane, anch'ella non cercò appunto altra regalità qui in terra che quella invece di servire e seguire Cristo. E servire Cristo e seguire Cristo significa militare sotto il vessillo della croce. La santità non consiste nel piacere al secolo, ma nel piacere a Dio, non nel seguire le mode, ma nel custodire la fede, non nel vivere senza croce, ma nel portarla con pazienza e amore. E quando nelle litanie, appunto, diciamo Regina Virginum, che sarebbe appunto il caso, di Santa Rosa da Viterbo, una vergine, Santa, Regina Virginum ora pro nobis, possiamo pensare appunto anche a Santa Rosa. Ed ella appartiene a quella schiera candida che segue l'agnello con cuore indiviso. È quella purezza cristiana che oggi spesso, purtroppo, nel mondo in cui viviamo, viene derisa o dimenticata. È invece splendore dell'anima, fortezza dello spirito ed è in realtà libertà vera dinanzi a quella libertà che proclama il mondo, che altro non è che invece schiavitù. E allora, cari radioascoltatori, domandiamo quindi tanto la grazia, ecco, semplice necessità di avere un cuore proprio fermo, un cuore penitente, ma anche un cuore mariano, ecco. E allora, lascio, ecco, lo spazio ora a Valerio che ci parlerà in modo approfondito proprio di Santa Rosa da Viterbo, che appunto è stato un fiore di purezza e di fortezza. A te, Valerio.
Ave Maria, ti ringrazio Diego e un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vorrei dunque presentarvi la figura e l'esempio della Beata Rosa da Viterbo, Vergine, che va annoverata fra tutti gli eminenti fiori di santità che la gloriosa civiltà cristiana del Medioevo ha donato alla Santa Chiesa. Difatti, visse nella prima metà del XIII secolo, per cui possiamo dire nel cuore del tempo culminante per questo eccezionale periodo storico. Ella era figlia dei coniugi Giovanni e Caterina, forse agricoltori della contrada di Santa Maria in Poggio, sempre presso Viterbo. Verso l'età di 16 anni chiese di entrare nel convento delle Clarisse della città, ma venne respinta a causa della sua salute precaria e divenne allora una terziaria francescana, seguendo scrupolosamente la regola del terzo ordine in famiglia, quindi in privato all'interno della sua famiglia. Più tardi, come conseguenza di una guarigione miracolosa della quale fu beneficiata, cominciò a percorrere Viterbo, compiendo un'opera profondamente missionaria e portando una piccola croce o un'immagine sacra, pregando ad alta voce ed esortando tutte le persone che incontrava alla fede, all'amore per Gesù e per Maria e alla fedeltà verso la Santa Chiesa Cattolica. E questo senza che nessuno le avesse mai dato questo incarico. All'epoca, peraltro, Viterbo era coinvolta negli scontri fra Guelfi e Ghibellini per la crisi che c'era stata fra la Santa Sede e l'imperatore Federico II di Svevia, dal quale fu occupata la città di Viterbo nel 1240 e dal quale essa si sottomise nel 1247. Rosa iniziò dunque una campagna per rafforzare la fede cattolica, come dicevo, in spirito profondamente missionario, e quindi contro l'opera dei gruppi dei ghibellini, che erano gruppi di dissenso religioso, fedeli all'imperatore e nemici del Papa e della Chiesa. E allora, per via di queste iniziative, il podestà mandò Rosa e la sua famiglia in esilio a Soriano del Cimino. Un esilio che tuttavia durò per un breve periodo di tempo, perché nel 1250 Federico II morì e Viterbo tornò nuovamente alla Chiesa. Rosa quindi visse ancora un breve periodo nella sua città, dopodiché venne a mancare, quindi morì, il 6 giugno, probabilmente del 1251. In un primo momento venne sepolta nella nuda terra, mentre alcuni anni dopo il suo corpo fu ritrovato integro e fu traslato nel 1258 per disposizione del Papa Alessandro VI nella chiesa di Santa Maria delle Rose a Viterbo, ove oggi sorge il santuario che è dedicato a lei ed è annesso, pensate, al monastero delle Clarisse che non l'aveva accolta in vita, ma che, come ella stessa aveva profetizzato precedentemente, la accolse poi dopo la morte. E vorrei ora citare, cari radioascoltatori, un passo dell'omelia del Papa Giovanni Paolo II, dedicata a Santa Rosa per la visita pastorale a Viterbo, avvenuta il 27 maggio del 1984. E cito: quale grande risposta d'amore troviamo in quella meravigliosa giovinetta che fu la vostra Santa Rosa. Essa, pur nella mutazione dei tempi, si presenta ancora oggi come modello per le ragazze e per le giovani, invitandole a comprendere a fondo nella loro vita l'assoluto di Dio in una piena donazione d'amore al di là di ogni rispetto umano. E fine della citazione. E vediamo dunque, cari radioascoltatori, come l'esempio di Santa Rosa costituisca anche per tutti noi oggi, ma soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per le fanciulle, un richiamo formidabile, inestimabile alla missione cristiana del dono totale e incondizionato di sé a nostro Signore Gesù, alla proclamazione della sua verità, a farsi strumento della sua opera di redenzione e santificazione per la conversione delle anime a Lui, alla vita della grazia di Dio nel suo amore infinito, nella sua santa volontà, e ancora più nel tempo presente per la riparazione della Chiesa, per il ritorno ad essa di tutta la società umana, quindi per l'affermazione del regno sulla terra di nostro Signore Gesù Cristo, nel quale solo si può trovare la verità, si trova la verità, la via, la vita, l'ordine, la pace e la virtù, e senza il quale invece, diversamente, si assiste solo ad una caduta continua in un baratro di corruzione, di malvagità, della brutalità e della perdizione, come purtroppo assistiamo con sempre maggiore preoccupazione nel mondo di oggi. Ecco, questo ritengo sia doveroso per tutti noi tenere sempre nella massima considerazione, anche proprio come sprone al nostro impegno, alla corrispondenza da parte nostra alla vocazione cristiana che abbiamo ricevuto da Dio nel battesimo e poi confermata dalla cresima e nella nostra consacrazione al Sacratissimo Cuore di nostro Signore Gesù per mezzo del Cuore Immacolato di Maria Santissima, con una intenzione di preghiera speciale per questo mese di giugno, che ovviamente è dedicato alla devozione, all'adorazione verso il cuore sacratissimo del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi questo è l'elemento più importante da evidenziare dell'esempio di Santa Rosa da Viterbo. E vorrei concludere osservando come oggi, sempre proprio nella sua città, a Santa Rosa è dedicata una grande festa alla vigilia del 4 settembre di ogni anno per rievocare la traslazione del suo corpo che avvenne nel 1258. E infatti la sera di ogni 3 settembre viene trasportata in processione sulle spalle di 100 robusti portatori detti facchini la cosiddetta macchina di Santa Rosa, che consiste in una torre illuminata alta 30 metri e con un peso di circa 50 quintali, che viene rinnovata, quindi anche nella forma esteriore, ogni 5 anni, ma è sempre sormontata dalla statua di Santa Rosa, la quale è anche patrona del Terzo Ordine Femminile di San Francesco, della gioventù femminile cattolica italiana e della gioventù francescana, oltre che naturalmente di tutte le ragazze. E allora davvero con l'invito a far tesoro massimamente di questo esempio, sempre nella contemplazione dell'amore e della devozione che dobbiamo a Maria Santissima, che è regina della corte celeste, come appunto possiamo ammirare nell'ultima parte delle litanie lauretane alla quale è dedicata la puntata di oggi. Io vi ringrazio di cuore e ripasso adesso la parola a te, caro Diego. Ave Maria.
Grazie Valerio per questo racconto così appassionato, così approfondito, importante, che hai dato, insomma, hai condiviso con tutti noi che abbiamo ascoltato proprio su Santa Rosa da Viterbo, che appunto fu diciamo, ecco, una vergine santa, chiesa cattolica, che si dedicò molto, ecco, al servizio della Chiesa a servizio degli altri e nella preghiera intensa. E questo, infatti, è quella che è la via di santità, è la via che è tracciata appunto dai santi che si nascondono al mondo per essere grandi poi agli occhi di Dio. E questa, insomma, la vera grandezza dei santi, e questo deve essere, diciamo, il vero cammino che i credenti in Cristo, ovviamente sempre coltivando come è stato anche nella vita di tutti i santi e anche nella vita appunto di Santa Rosa da Viterbo, una grande devozione mariana, perché la devozione mariana è una chiave per, diciamo, accedere e per giungere a Cristo, che è appunto, diciamo, la nostra meta, perché poi da Cristo, ecco, diciamo, verremo poi un giorno anche, diciamo, accolti, se saremo in grazia, se saremo degni, appunto, nel regno dei cieli. Bene,
Bene.
cari amici radioascoltatori, io direi che possiamo fermarci ora per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata, I Santi e i Giovani. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte dei Santi e Giovani, puntata dedicata, diciamo, nella prima parte a Santa Rosa da Viterbo e ora, diciamo, abbiamo apprezzato anche, ecco, la nota, chiaramente agiografica di Valerio, E ora, nella seconda parte di questa puntata, diciamo, ecco, darò spazio a padre Giampiero Maria e andremo a, ecco, commentare, riflettere soprattutto sull'ultima, diciamo, parte, così appunto, delle litanie lauretane, quelle in cui la Vergine Santissima Maria viene invocata come col titolo di Regina, e appunto il primo è proprio Regina Angelorum, no, padre?
Sì, Valerio, cari amici, bentrovati. Grazie Diego, grazie anche a Valerio un po' per questa bella vita che ci ha raccontato di Santa Rosa da Viterbo che ci innalza veramente alle altezze dei cieli, giustamente. Allora iniziamo proprio con questi titoli in onore della Beata Vergine Maria col titolo di Regina e Regina Angelorum, Regina degli Angeli. Beh, strano, sai, una natura umana è però innalzata al di sopra degli angeli, è bellissimo questo. E la Vergine Maria è la regina dell'universo, dunque anche la regina degli angeli, e la ragione teologica più convincente della regalità universale di Maria Santissima nella scuola francescana la comprendiamo con la predestinazione assoluta con Gesù Cristo al centro e al vertice delle opere di Dio, ad extra fuori Dio, che sono la creazione e la redenzione. E secondo questa dottrina, tutta francescana, profondamente radicata nelle fonti della rivelazione, nostro Signore Gesù e la Beata Vergine Maria sono il fine primario in vista del quale Dio ha creato l'universo. E come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Ciò significa che anche se Adamo ed Eva non avessero peccato, ugualmente Dio avrebbe creato Maria e il Verbo si sarebbe incarnato in lei. Quindi tutto l'universo materiale e spirituale è stato concepito come il grande regno di Cristo e Cristo re dell'universo e di Maria regina. E quindi gli angeli dovevano essere gli adoratori del loro re, l'uomo Dio, e i servitori della regina madre. Quindi la grazia santificante nella quale gli angeli furono costituiti sin dall'inizio era stata loro concessa in vista dei meriti di Cristo nostro Signore Gesù Cristo Mediatore e della Beata Vergine Maria, la Mediatrice. E la prova alla quale furono sottoposti tutti gli angeli, secondo l'opinione comune presso i francescani, fu quella di dover accettare l'adorazione di Gesù Cristo e l'obbedienza a Maria. Questa accettazione comportava un'umile sottomissione all'uomo e alla donna che, inferiori per natura, erano predestinati a diventare loro superiori per la grazia. E dall'unione ipostatica e dalla maternità divina anche gli angeli dovevano ricevere grazia su grazia. Così San Massimiliano aderì a questa bellissima e fondata opinione. E molti teologi ne provano con il passo dell'Apocalisse, il segno grande, la donna vestita di sole. E da tutto questo possiamo comprendere che Gesù Cristo e Maria Santissima furono proposti agli angeli in visione come il re e la regina del mondo, e anche gli angeli così dovettero sottomettersi a loro, ma alcuni rifiutarono di fare ciò perché preferirono la superbia all'umile obbedienza. E quindi Lucifero trascinò con sé nel peccato un terzo degli angeli che stavano nel cielo, così anche comprendiamo dal libro dell'Apocalisse. Bene. Il principe degli angeli buoni, invece, che ha resistito con grande forza alla presuntuosa ambizione dei demoni, si chiamava Michele, chi è come Dio. Egli è il più potente servitore di Maria nella lotta contro il diavolo. Bene, gli angeli sono molto presenti nella vita della Madonna. Se noi pensiamo a tutti i passi che vediamo nella Sacra Scrittura, l'Arcangelo Gabriele che porta l'annuncio a Maria, e così da San Luca che ci parla ancora un angelo che avvisa in sogno Giuseppe di non temere di prendere con sé Maria, che è l'avvocato di Maria che dissipa ogni dubbio del giusto Giuseppe, gli angeli. Se le schiere degli angeli a Betlemme nella notte santa, adorano il figlio e venerano la sua immacolata madre. Un angelo ancora avvisa San Giuseppe di scappare in Egitto. Un angelo avverte di tornare. È il protettore della santa famiglia. Noi pensiamo che, come ogni famiglia cristiana, ha un angelo custode, così i genitori hanno un angelo custode, così i figli dovrebbero venerare. E sì, figli, ogni figlio ha il suo angelo custode, tutti dovremmo onorare e venerare questi santi angeli, e in particolare la regina degli angeli. San Francesco aveva una grandissima devozione alla regina degli angeli. Pensa che bello, Diego, come per San Francesco questa amore alla Regina degli Angeli. Penso, per San Francesco, l'ordine francescano, la consacrazione di Santa Chiara parte in una chiesetta dedicata a Santa Maria degli Angeli. In quella chiesa San Francesco fonda l'ordine dei frati minori, e San Francesco amava quel luogo più di ogni altro perché la godeva frequentemente la visita dei santi angeli. Infatti questo nome che prese quella piccola chiesetta proprio perché tante volte c'erano apparizioni angeliche e sentivano cori celesti che cantavano. E San Francesco ancora diceva ai frati che se fossero stati allontanati, cacciati da quel luogo e da una porta, dovevano entrare per la finestra. Quindi l'ordine serafico è detto, l'ordine francescano è proprio detto l'ordine serafico, cioè l'ordine angelico. E quindi penso che dovrebbe nutrire una grandissima devozione agli angeli. E anche la crocifissione di San Francesco, il dono delle stimmate sul Monte della Verna, un monte che San Francesco aveva consacrato agli angeli. Proprio vediamo veramente questa l'Immacolata Regina degli Angeli proprio come continua ad assistere e ad aiutare e tutto l'ordine francescano e tutta la storia della Chiesa. Non ti sembra, Diego?
Assolutamente, padre. Una delle cose che chiaramente mi viene alla mente, no? Può sembrare un po', ecco, banale, no? Però, appunto, Regina Angelorum, Santa Maria degli Angeli, mi viene da pensare, ecco, appunto, all'ordine francescano, importante, soprattutto anche diciamo, nell'evangelizzazione, no? Del nuovo mondo, negli Stati Uniti, per esempio, negli attuali Stati Uniti, quindi in America, appunto, la città di Los Angeles, che deve il nome appunto a Santa Maria degli Angeli. Questo appunto proprio perché, come hai detto tu, padre, l'ordine francescano venerava Maria Santissima proprio con questo titolo di Maria degli Angeli, Regina degli Angeli. E poi l'altra, ecco, diciamo, riflessione è proprio perché diciamo, Maria Regina degli Angeli, perché appunto è madre del loro re. Infatti, gli angeli adorano Cristo, Maria lo generò secondo la carne, gli angeli servono il Verbo Eterno. Maria lo portò nel grembo, lo nutrì, lo avvolse in fasce e lo accompagnò alla fine in quella via dolorosa, anche sino sotto alla croce. E per questo la sua dignità, appunto, è unica. Quindi, quando invochiamo Maria, appunto, come col titolo di Regina Angelorum, e rispondiamo ora pro nobis, domandiamo appunto che la Vergine ci introduca in quella riverenza adorante che è propria degli angeli. E chiediamo appunto anche di imparare il silenzio davanti al sacro, la prontezza nell'obbedire a Dio, ecco, quella prontezza che tutti gli angeli hanno, no? Nell'obbedire a Dio, la purezza dello spirito, la fedeltà nel servizio divino. E proprio questo, diciamo, un po' quello che mi fa pensare, appunto, Maria, regina degli angeli. Anche diciamo, nei misteri, no? Del rosario, il quinto mistero glorioso, appunto, noi ecco, contempliamo quella che è l'incoronazione di Maria Santissima, appunto, diciamo, l'incoronazione di Maria Santissima, regina del cielo e della terra, proprio perché, appunto, essendo madre di Dio, quindi portando in sé, accogliendo in sé l'annuncio Ecco che Arcangelo Gabriele fece, col saluto angelico bellissimo, che ha molta profondità teologica, un grandissimo significato, ti saluto piena di grazia. Ecco, Maria viene incoronata regina del cielo e della terra, nel senso che appunto colei che ha accolto, portato nel grembo e, ecco, diciamo, accudito nella sua vita e appunto accompagnandolo in ogni passo il creatore del mondo, il Verbo di Dio, ecco, ha questa dignità così immensa proprio da essere appunto definita regina, angelorum, regina degli angeli. Però, padre, io direi che, diciamo, oltre ad essere regina degli angeli, c'è un altro titolo, quindi se forse Regina Angelorum è un po' un titolo che anche chi ci ascolta, no? Magari riesce a comprendere. C'è un altro titolo invece, è quello che segue, Regina Patriarcharum, cioè Regina dei Patriarchi, che forse comincia a essere un po' più difficile da comprendere, o meglio, per chi non è, ecco, proprio, diciamo, esperto, ecco, no?
Eh sì, Diego, i patriarchi, se noi prendiamo il primo libro delle cronache ci dà questo elenco genealogico dei patriarchi prima del diluvio, Adamo, Set, Enos, Kenan, Malalel, Yared, Enoch, Matusalemme, Lamech, Noè, 10 in tutto per un arco di tempo di circa 23 secoli. Poi abbiamo Noè che ebbe 3 figli, da cui derivano tutte le razze umane, Sem, Cam e Jafet. E alla Sacra Scrittura però interessa soprattutto la dinastia di Sem, da cui prende il nome i Semiti, perché da essa Dio sceglierà Abramo, capostipite degli ebrei, il suo popolo, il popolo dell'alleanza, il popolo eletto, da cui doveva nascere la beata Vergine Maria, la madre del Messia. Abbiamo i patriarchi post-diluviani, elencati nel primo libro della Cronaca, ancora 10, e fino ad Abramo. E sono poi abbiamo i patriarchi dei primi discendenti di Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, figlio di Giacobbe. E Giuseppe è annoverato come l'ultimo dei patriarchi dell'Antico Testamento per i suoi meriti speciali. E dopo essere stato venduto per invidia come schiavo dei suoi fratelli, perdonò e salvò la vita loro e quella del padre Giacobbe, accogliendoli in Egitto, dove nel frattempo era diventato il primo ministro plenipotenziario del faraone. E quindi abbiamo questo dono del titolo di Regina Patriarcharum. Cosa vuol dire questa relazione dei patriarchi con la Vergine Maria? Beh, innanzitutto la Madonna fu preannunciata ad Adamo, quando Dio, rivolto al serpente, disse che avrebbe posto inimicizia tra lui e la donna, tra la stirpe e la sua stirpe, e essa le avrebbe schiacciato la testa. Anche l'arca di Noè, l'arcobaleno che Dio stabilì come segno d'alleanza con ogni vivente, sono simboli che ci parlano e prefigurano la Beata Vergine Maria, come nell'arca. In Maria Santissima trovano rifugio tutti gli uomini peccatori e come arcobaleno, ella è un segno che precede, annuncia la pace fra il cielo e la terra stipulata nel sangue del suo figlio. Quindi vediamo anche come la fede di Maria è stata prefigurata dalla fede di Abramo, anche lui credette contro ogni umana speranza e per fede Abramo divenne padre di una moltitudine di popoli e per fede Maria divenne la madre dei viventi. Gesù disse: Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, il giorno di Gesù, e lo vide e se ne rallegrò. Lo vide soprattutto quando Dio rese fecondo il grembo sterile di Sara, sua moglie, prefigurando così il parto virginale di Maria. Ancora Giacobbe vide la scala che congiungeva la terra al cielo, che è prefigurazione di Maria, mediatrice. Giuseppe, patriarca, poi. Non può altro che ricordarci San Giuseppe, lo sposo virginale di Maria, custode della Santa Famiglia. Entrambi furono uomini giusti davanti a Dio e lo servirono con grandi sacrifici nell'integrità del corpo e dello spirito. In Egitto, Giuseppe patriarca salvò i suoi familiari dalla carestia. In Egitto, Giuseppe di Nazareth, portò in salvo Maria e il bambino Gesù. Quindi la Madonna è la regina dei patriarchi perché in vista dei suoi meriti corredentivi, uniti a quelli di nostro Signore Gesù Cristo Redentore, Dio ha concesso loro la grazia di credere e di vivere nell'attesa di Gesù Cristo, nato dalla Beata Vergine Maria. Ed ecco per questo motivo un po' e tanti altri che possiamo invocarla come regina dei patriarchi. E questo è un bel titolo molto importante, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, ora è più chiaro, proprio Regina Patriarca, Regina Patriarchi, perché appunto in lei, cioè in Maria Santissima, trovano proprio compimento e appunto ecco quelle grandi promesse fatte da Dio ai padri dell'Antica Alleanza, appunto come appunto Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, ecco che diciamo fu ecco, venduto dai fratelli, mi ha detto tu padre, cioè scartato un po', no? Per invidia, per tutta una serie di cose, e poi diciamo fu lui poi a salvare tutti i fratelli e il padre da quella carestia, insomma, ecco, quindi ecco, i patriarchi camminarono appunto nella fede, spesso senza vedere appunto pienamente ciò che Dio preparava, credettero, attesero, obbedirono. Furono, insomma, possiamo dire come quasi delle radici profonde di un albero che avrebbe poi dato il suo frutto in quel, appunto, il germoglio di esse, quindi in quella, il frutto nella pienezza dei tempi proprio, che appunto la pienezza dei tempi avvenne proprio e si compì, ecco, con quel fiat, con quel sì di Maria Santissima che accoglie, ecco, il verbo di Dio che si fa carne appunto in lei e appunto quindi ecco questo significa Regina Patriarcharum proprio perché la Chiesa appunto ecco riconosce che la fede degli antichi patriarchi trova appunto in Maria il suo coronamento, ecco Regina trova appunto il coronamento in Maria. Essi appunto desideravano vedere il giorno del Signore, Maria invece proprio lo vide sorgere nel proprio grembo. Essi camminarono nella speranza, Maria invece accolse la speranza fatta carne. Quindi i patriarchi ricevettero le promesse, invece Maria ricevette l'autore stesso delle promesse e quindi il compimento di questa promessa. E allora, Regina Patriarcharum, ora pro nobis. Ecco, l'altro titolo molto bello, molto importante, è invece Regina Profetarum. Regina dei profeti, no padre, ecco,
Sì,
magari, ecco, sì.
anche questo Diego è molto bello perché se abbiamo compreso prima come tutti i patriarchi avevano nella loro persona o nella loro vita dei riferimenti che ci preannunciavano la Beata Vergine Maria, questo ancora più si realizza con i profeti, perché i profeti sono stati quei santi che divinamente ispirati hanno manifestato agli uomini la volontà di Dio. Quindi il loro carisma perciò non consiste solo e principalmente nel prevedere futuri contingenti, ne bisogna anche pensare che l'ispirazione sia qualcosa tipo un habitus permanente del profeta. Bene, al contrario, lo spirito profetico assomiglia piuttosto un po' al vento che soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai da dove viene. I profeti di cui parla la Sacra Scrittura sono per ordine cronologico da Mosè, Maria sua sorella, Giosuè, Deborah, Samuele, Davide, Gad, Nathan, Iddo, Achia, Semeia, Jehu, Jahaziel, Eliezer, Elia, Michea, fino a Imla, Eliseo, Giona. Poi vengono i profeti scrittori, cioè quelli le cui profezie sono state raccolte in una sezione distinta della Sacra Scrittura, che sono poi i profeti maggiori e i profeti minori, a seconda della quantità di scritti che ci hanno lasciato. Bene, questi profeti hanno preannunciato in molti modi la Beata Vergine Maria. Mosè la vide nella donna nemica mortale del serpente diabolico, abbiamo detto in Genesi 3:15. Il re Davide vide la regina vestita d'oro che sta alla destra del re. Isaia vide la Vergine che concepisce e partorisce rimanendo vergine. Geremia vede la donna che circonda l'uomo, è la madre di Dio. E nelle ultime profezie bibliche su Maria si trova nel Nuovo Testamento il segno grandioso nel cielo, visto da San Giovanni Evangelista nel libro dell'Apocalisse, la donna vestita di sole assunta nella gloria celeste che sostiene la Chiesa nel combattimento vittorioso contro il serpente antico. Bene, quando diciamo che Maria Santissima è regina dei profeti, ci riferiamo in primis ai profeti dell'Antico Testamento. Per estensione, però, la sua regalità abbraccia anche i profeti del Nuovo Testamento, nei quali parla San Paolo, i profeti che per il dono sacramentale dell'ordine sacro, vescovi, presbiteri, diaconi, sono costituiti come maestri e dottori della comunità cristiana. E in quest'ultimo senso, il primo profeta nella Chiesa è il Papa, il quale ha ricevuto da Cristo l'infallibile compito di confermare i fratelli nella fede. Essendo a profezia un dono dello Spirito Santo, la Vergine lo ebbe in grado sommo in quanto sposa dello Spirito Santo. Tuttavia, oltre a più che parlare in prima persona, Maria fa parlare i discepoli di Gesù Cristo. La Madonna partecipa ad essi, dona ad essi, rende partecipi lo spirito profetico perché possino parlare con fedeltà a nome di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi, quando la profezia della Chiesa pellegrinante non basta a fronteggiare l'errore dilagante, dobbiamo invocare la regina dei profeti perché ci aiuti l'Immacolata a parlarci del cielo, lei che viene dal cielo e ci vuole indicare a noi la via più sicura e, se non vi dice, più breve e più rapida per arrivarci. Ed ecco allora quando la Madonna regina dei profeti realizzano le più grandi mariofanie del XIX-XX secolo, illuminare i secoli bui della storia dell'umanità. Ecco allora la mediazione profetica di Maria, che è stata evidente nella Chiesa nascente a Pentecoste, ma in modo più nascosto e tuttavia reale, continua lungo tutta la storia della Chiesa fino alla fine dei tempi. Per questo la Beata Vergine Maria merita il titolo di colei che vuole illuminare col carisma profetico la nostra intelligenza, il nostro dono intellettuale. La regina dei profeti quindi deve darci quella luce per approfondire e difendere le verità rivelate di Dio. E ricordiamo come nel Vangelo di San Giovanni quelle parole della Beata Vergine Maria riportate al capitolo dalle nozze di Cana: fate quello che Gesù vi dirà. Quindi la Vergine parlava di Gesù Cristo, lì presente, e poi asceso in cielo, che parla attraverso i suoi rappresentanti. Ecco, allora questa visione profetica, questo dono che la Regina dei Profeti, l'Immacolata, vuole dare a ognuno di noi per assisterci ed aiutarci. Anche questo è un titolo molto bello e molto importante, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, appunto, Regina Profetarum è proprio questo. E mentre, insomma, raccontava, ecco, parlava di questo, a me viene venuto alla mente proprio anche le apparizioni mariane, no? Perché poi, come hai detto tu, padre, ecco, i profeti sono coloro che annunciano, parlano di Dio, no? Quindi non è solo, ecco, la profezia, ecco, diciamo, vedere le cose future, eccetera, non è solo quello, ecco, ma è proprio parlare di Dio, direi anche evangelizzare, no? Quindi indicare la via da seguire. E Maria, in questo, Maria Santissima, ecco, anche, ecco, mi viene alla mente appunto le apparizioni mariane. Apparizioni mariane, insomma, ci danno, insomma, la Salette, Lourdes, Fatima, ecco, in cui appunto la Madonna ai veggenti, a chi, insomma, ai pastorelli, ha mostrato le realtà anche del mondo ultraterreno e ha indicato, ecco, la via per diciamo giungere, che è appunto una via di preghiera, di penitenza, è una via appunto dedita diciamo alla vita cristiana, a vivere appieno e in modo serio appunto la chiamata a essere dei cristiani. E viene, ecco, poi diciamo l'altro titolo a seguire, che è legato un po' a questo, a questa evangelizzazione, no? Che è il titolo di Regina Apostolorum. Ecco, la Pentecoste, diciamo, ce la insegna proprio questo, no? Maria è regina degli apostoli perché è madre della Chiesa, perché appunto nel Cenacolo la troviamo raccolta con gli apostoli in preghiera, nell'attesa appunto del Paraclito e dello Spirito Santo. La troviamo anche sotto la croce, padre, dove nostro Signore Gesù Cristo a San Giovanni la dà per madre. Quindi, ecco, madre come anche appunto regina, cioè colei a cui, ecco, gli apostoli poi facevano un po' a capo, no? Un po' punto di riferimento, no, padre?
Sì, esattamente, proprio mi viene in mente una frase molto bella di San Giovanni Paolo II. Dice: Maria Santissima è regina degli apostoli senza pretendere per sé poteri apostolici. Essa ha altro e di più, in Mulieris Dignitate. Quindi la Vergine Maria Santissima, a Pentecoste, è anche visibilmente la maestra di vita spirituale degli apostoli. È la loro madre, la loro regina. E quindi la Vergine non aveva certo il potere di assolvere i peccati. Non puoi andare a confessare alla Madonna, non ti può assolvere sacramentalmente dei peccati. Non può celebrare la Santa Messa. Eppure i sacerdoti non potrebbero fare né l'una né l'altra cosa se non riceveressero da Maria, corredentrice e mediatrice, la grazia necessaria per celebrare validamente e fruttuosamente i sacramenti. Pensa a San Bonaventura, insegna che è molto di più essere madre di Cristo piuttosto che sacerdote di Cristo, e dà questi paralleli. No, la Beata Vergine Maria dà a Cristo la natura umana nel mistero dell'incarnazione. Il sacerdote dà a Cristo solo un nuovo modo di presenza sacramentale nell'Eucaristia. Maria acquista con Gesù Cristo Redentore la redenzione per tutto il genere umano, come con la corredenzione. Sacerdote applica soltanto i frutti di questo immenso tesoro con la Santa Messa e i sacramenti. Quindi la superiorità della funzione si vede anche dalla perfezione trascendente della persona. Per essere madre e corredentrice, Maria Santissima è stata preservata da ogni peccato e riempita di ogni grazia, ecco l'Immacolata Concezione. Il sacerdote concepito nel peccato ha solo bisogno di una vocazione dall'alto, che se gli dona una particolare grazia di stato, non è però la pienezza della grazia e non gli toglie, tra l'altro, sacerdote, il fomite della concupiscenza. Pensiamo agli apostoli che hanno glorificato la Vergine Maria nelle pagine del Nuovo Testamento, mettono per iscritto le cose sapute da lei, o direttamente o per sua ispirazione, quindi hanno tramandato anche oralmente tante notizie sulla vita della Vergine Maria, da cui hanno preso origine le più antiche tradizioni cultuali mariane. Il nome di Maria Santissima, pensa a Dio, è l'unico che compare accanto a quello di Gesù Cristo nei primi formulari liturgici composti sul modello delle sacre sinassi apostoliche. E secondo la venerabile Madre Maria d'Agreda, la Vergine Maria veniva consultata sempre dagli apostoli, soprattutto da San Pietro, quando vi erano dubbi di dottrina o decisioni importanti da prendere per il bene della Chiesa. E San Pietro ancora chiese la presenza della Madonna anche durante il primo concilio di Gerusalemme, intorno all'anno 50 d.C. E in quell'occasione la Madonna lasciò Efeso, accompagnata da San Giovanni, e partecipò in tutta umiltà e silenzio alle discussioni di quel sinodo apostolico, pregando incessamente il Signore incessantemente perché illuminasse la mente degli apostoli nelle importanti decisioni da prendere. Quindi la Vergine è stata presente anche nell'ultima cena e sebbene si trovasse in una sala separata da quella dove stava Gesù con gli apostoli, partecipò in visione a tutto il sacro rito. E Gesù, dopo essersi comunicato e prima di comunicare agli altri discepoli, affidò una parte di pane consacrato all'Arcangelo Gabriele perché lo portasse alla Vergine Maria e lo comunicasse. Ed allora Gesù Eucaristico, qui anche una cosa molto bella, non lasciò mai il corpo della Vergine Maria, perché le sacre spezie sacramentali si conservavano miracolosamente in lei da una comunione all'altra. Questo è un miracolo che avveniva anche in alcuni santi, tra cui anche il San Pio da Pietrelcina. C'è anche un'altra santa che girava sempre con un fiore in mano, una lampada accesa proprio per indicare che era presente in lei il Santissimo Sacramento che aveva ricevuto la comunione e non si consumava, rimaneva intatto, incorrotto fino alla comunione successiva. E anche in paradiso, secondo il pensiero di Santa Veronica, della Beata Maria Maddalena Martinengo, secondo alcune rivelazioni, anche in paradiso Maria Santissima è lo stensorio vivente che irradia sugli apostoli, su tutta Gerusalemme celeste, la luce estasiante dell'agnello divino. E queste rivelazioni della mistica francescana hanno trovato un meraviglioso conferma anche nelle apparizioni di Fatima, un angelo che comunica sacramentalmente i tre pastorelli, la Vergine che emana dal suo corpo virginale una luce di paradiso nel 13 maggio, e quella luce era Dio che, come commenta Suor Lucia. E anche nelle antiche icone bizantine che rappresentano la Dormizione, Maria è circondata da tutti gli apostoli, secondo la tradizione mancava solo San Tommaso, il quale però la Vergine apparirà successivamente lasciando l'impegno di amore materno il suo cingolo che è tutt'oggi venerato nella cattedrale di Prato. Ed ecco allora tutti questi doni che la Madonna col titolo di Regina degli Apostoli ha voluto donarci. Pensiamo ai successori degli Apostoli che hanno fatto gara nell'onorare la Vergine Maria, i quattro dogmi che circondano di giubilo il popolo di Dio, le numerose encicliche sul Rosario dei sommi pontefici, la pratica raccomandata dal cielo di consacrare il mondo al cuore immacolato di Maria, come questa pratica avrebbe fatto San Giovanni Paolo II, 25 marzo dell'84, come Benedetto XVI dopo aver rinnovato questa consacrazione il 13 maggio del 2010, nel decimo anniversario della beatificazione di Francesco e Giacinta. E tutte queste cose qua sono un abbozzo proprio per onorare la Madonna come regina degli apostoli. Così partita nel Cenacolo e così continua ancora in cielo. Anche questa è una litania molto bella e significativa, Diego, se d'accordo.
Assolutamente sì, padre, perché effettivamente, ecco, diciamo, Maria è stata sempre presente, ecco, negli ultimi istanti della vita terrena del suo Santissimo Figlio, il Signore Gesù Cristo, nonché appunto dopo la risurrezione e dopo appunto l'ascensione, la prima grande novena, se vogliamo, la madre di tutte le novene, appunto, quei 9 giorni tra l'ascensione al cielo del Signore Gesù Cristo e la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, appunto, che erano riuniti nel Cenacolo, e c'era ovviamente alla presenza di Maria Santissima, che era appunto il punto fermo, no? Un po' di quel gruppo un po' spaurito anche, no? Di apostoli che dovevano essere rinforzati, ecco, e corazzati meglio, diciamo, dalla discesa dello Spirito Santo, dovevano essere ripieni di Spirito Santo per poi, ecco, subito partire a evangelizzare. E diciamo, ecco, poi si arriva appunto, ecco, da Regina Apostolorum partono a evangelizzare, cioè a testimoniare, padre, testimoniare la fede in Cristo. E quindi Maria viene appunto invocata anche col titolo di Regina Martirum, no? Che appunto significa testimone, no, padre?
Esatto, sì, e la testimonianza. Gesù, nostro Signore, e la Vergine Maria sono il re e la regina dei martiri, perché sono il Redentore e la corredentrice del genere umano. Gesù Cristo è il primo martire della verità, Maria Santissima è la prima martire di Cristo, non in ordine cronologico, ma in ordine di eccellenza. E tutti gli altri martiri hanno ricevuto e ricevono da loro la forza per affrontare grandi lancinanti sofferenze, la morte per amore della verità. Gesù Cristo è il testimone della verità divina, perché l'ha vista, vista faccia a faccia, è il martire della verità perché l'ha testimoniata sino all'effusione del sangue. E così la Beata Vergine Maria ha la perfetta risposta d'amore all'iniziativa di Dio. Il dolore di Maria Santissima fu immenso come il mare, ecco allora il titolo di Regina dei Martiri. Già il Santo Vecchio Simeone l'aveva profetizzato: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E chi potrà mai capire il dolore di Maria Santissima? Il libro delle Lamentazioni ce ne fa, ci aiuta un pochettino, un appanno, un accenno di questo immenso dolore di colei che è la regina dei martiri. San Carlo Borromeo arriverà a scrivere: al di sopra di San Lorenzo arso vivo sulla graticola, al di sopra di Santo Stefano lapidato, di San Bartolomeo scorticato e di San Cassiano, pugnalato a morte dai suoi stessi studenti, di San Pietro inchiodato alla croce, di Sant'Andrea che vi fu legato, al di sopra di tutti i generi di supplizio e di martiri, vi è la spada crudelissima che trapassò l'anima di Maria mentre contemplava con i propri occhi la morte di Cristo suo figlio. Le membra atrocemente tormentate del suo amatissimo figlio le causavano un dolore molto più intenso, come se fosse stata tormentata lei stessa. Quindi, se la Beata Vergine Maria già nell'Annunciazione capì e accettò di condividere con suo figlio le sofferenze necessarie per la salvezza dell'umanità, di noi tutti, ecco che il nome di quel figlio divino doveva essere Gesù, che significa Salvatore. Maria aveva già visto la propria missione di corredentrice accanto al Redentore. Per questo rispose: eccomi, sono la serva del Signore, ecce ancilla Domini. Fiat mi secondum verbum tuum, la serva sofferente del servo sofferente di Yahweh. Quindi, giustamente dicevi prima, Diego, che martire significa testimone di Gesù Cristo risorto, e risorto significa vincitore della morte. Per questo il martire non teme la morte. Con Cristo anche il martire è risorto e in Cristo possiede una vita che non muore. Bene, la Beata Vergine Maria ai piedi della croce continua a sperare contro ogni umana speranza per quel figlio che sapeva che sarebbe risuscitato da morte. Quindi la Vergine addolorata ai piedi della croce è l'unica testimone di Gesù Cristo in quel momento di supremo dolore, testimone della fede, l'unica che crede intrepida, testimone dell'amore, l'unica madre dell'umanità redenta, e la madre accanto a Gesù e Giovanni accanto alla madre a testimoniare la fecondità di questa mistica unione del sacrificio redentore. San Francesco, come molti altri santi, Diego, desiderava il martirio di sangue, ma non lo ottenne e fu martire di desiderio. Fu martirizzato dal dito di Dio che impresse nel suo corpo i segni sanguinanti della passione. E lo stesso così possiamo dire anche di San Pio da Pietrelcina. Se il desiderio del martirio meritò loro la stigmatizzazione visibile del corpo, pensiamo che cosa sia stato il martirio spirituale di Maria, come non abbia meritato la stigmatizzazione invisibile dell'anima. E quindi dobbiamo comprendere come la devozione a Maria Santissima porta alla più perfetta partecipazione al sacrificio di Cristo, al martirio di lei. Qualche volta si realizza anche sul piano fisico, così in tanti fenomeni che troviamo. Quindi, come San Massimiliano che ricevette le due corone, la corona bianca e la corona rossa, furono un dono di Maria, che è regina dei martiri, che è regina dei vergini, come ci dicono le litanie, che volle donare queste due corone a questo suo servo fedele che fu San Massimiliano. E così a tutta quella schiera di martiri che hanno voluto, accanto al re, alla regina dei martiri, Gesù Cristo, alla Beata Vergine Maria, testimoniare con la propria vita, con la propria fedeltà, l'amore di Gesù. E anche questo penso che sia proprio un punto che ci può aiutare a concludere in bellezza questo momento di preghiera, anche se non prima di tutto terminare, esaurire un po' tutte le litanie, però ovviamente questa ci sprona, questo titolo di Regina dei Martiri veramente a un amore più grande, all'amore pieno, all'amore immolato, che la Beata Vergine Maria ci può insegnare. Anche questa è una cosa molto bella, Diego, non ti sembra?
Assolutamente sì, padre, perché appunto Regina Martyrum è proprio questo, cioè regina dei testimoni, testimoni della fede, sia martirio appunto testimoniare Cristo con l'effusione del sangue, oppure come appunto accadde per San Francesco, martire di desiderio. Quindi noi siamo chiamati appunto a testimoniare la nostra fede in Gesù Cristo. E così, carissimi ascoltatori, mentre appunto sulle nostre labbra rifiorisce l'antica supplica, appunto, delle litanie lauretane, il cuore della Chiesa si volge ancora una volta a Maria Santissima, appunto non come una figura lontana, ma come una regina, ma anche una madre che veglia sul popolo, redento dal sangue del suo figlio. Ed ella è regina perché fu serva, è esaltata perché fu umile, coronata perché stette sotto la croce, è invocata da tutti i santi perché fu più santa di ogni creatura, è amata dalla Chiesa perché appunto diede alla Chiesa il suo capo e il suo Signore. E dinanzi a lei appunto si inchinano gli angeli, in lei gioiscono i patriarchi, in lei trovano compimento i profeti e presso di lei pregano gli apostoli, con lei trionfano i martiri, da lei imparano i confessori della fede, in lei risplendono le vergini e attorno a lei canta l'intera corte celeste dei santi. E allora, quando verrà, diciamo, per noi, ecco, l'ultima sera, quando taceranno le voci della terra e l'anima dovrà comparire davanti al giudice eterno. Allora, possiamo invocare la regina che possa temperare, ecco, il giudizio del re, dei re, no? Di Dio. E quindi, siamo giunti al termine di questa puntata, giunti al termine anche, ecco, di questo ciclo, delle litanie lauretane, che invito sempre tutti, chi ci ascolta, di, ecco, pregare con le litanie lauretane frequentemente, perché sono veramente, importantissime, specie al termine del rosario. Bene, noi vi salutiamo, vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A Gesù Cristo, Re immortale dei secoli, con il Padre e lo Spirito Santo, sia onore, gloria e adorazione, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria.